cachoeiras e cascatas de colorido sutil. E este lindo céu azul de anil emolduram aquarela o meu Brasil.
Boa tarde, buon pomeriggio e buon domingo, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare e bentrovati a una nuova stagione, direi, di Mitologia Popolare. Sempre con me, io sono Loretta da Costa Perrone e sì, perché se dicevo nuova stagione, perché se mi avete un po' seguita quest'estate sapete che questo programma faceva parte con grande gioia del palinsesto estivo di Radio Popolare, ma le cose sono andate piuttosto bene, devo dire, e per questo devo solo ringraziare voi per l'affetto che mi avete dimostrato nelle scorse settimane, e così mi hanno chiesto se volessi fare qualche altra puntata anche questo autunno-inverno, diciamo, e ovviamente ho accettato con grande entusiasmo, quindi grazie anche alla radio per aver scelto di dare fiducia al mio programma, che quindi fa parte del palinsesto invernale di Radio Popolare. Quindi ecco, diciamo che per chi ha ascoltato l'ultima puntata, che era di fatto solo sabato scorso, no, settembre, in cui ho chiuso con grandi saluti, ringraziamenti e abbracci, ecco, non era un errore, nel senso che ancora non sapevo di questa bellissima notizia. Come avrete notato, anche se siete ascoltatori sempre di vecchia data, però cambia il giorno e l'orario di messa in onda, quindi staremo insieme ogni domenica dalle 15.35 alle 16.30, tra l'altro dopo Giocare col Fuoco, condotto da Fabrizio Coppola, che oltre a essere un grande artista, un grande conduttore, anche un caro amico, e sono molto felice di questo. E se invece è la prima volta che siete all'ascolto, appunto, ben trovati a Mitologia Popolare, che è un programma in cui racconto una parte un po' poco conosciuta della cultura del mio paese. Sì, perché c'è da dire anche che io sono brasiliana, nata a Santos, nello stato di São Paulo. Mi sono trasferita qui che avevo 7 anni circa, ed è per questo che parlo con questo accento leggermente milanese, ma è anche per questo che parlo ancora relativamente bene il portoghese. E c'è anche da dire che sono rimasta molto connessa a queste mie origini, tant'è che ho scritto un podcast che si chiama Lendas, che vuol dire leggende, in cui racconto anche la mia storia e racconto di 10 entità di cui ho parlato qui in trasmissione in maniera più approfondita nelle 10 puntate scorse. Invece, se avete anche ascoltato Lendas, le prossime puntate, diciamo, del palinsesto invernale saranno completamente inedite, quindi nuove entità e cose mai ascoltate, e ci saranno sempre nelle prossime puntate alcuni rimandi chiaramente a puntate precedenti. Quindi se ve le siete perse, recuperatele, le trovate sempre disponibili sul sito della radio o sull'app. Quindi folklore brasiliano, sì, ma anche tantissima musica sempre brasiliana a tenervi compagnia in queste domeniche che speriamo diventeranno sempre più fresche. E allora cominciamo subito con la prima canzone. Sejam muito bem-vindos e vamos lá!
Pede moleque e alecrim canela. Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar. Zé saiu correndo pra feira dos pássaros e foi passeando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar, tomar uma bicada com lambu assado e olhar pra Maria do Juá. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar, tomar uma bicada com lambu assado e olhar pra Maria do Juá. De de candeeiro, panela de barro. Menino, vamos embora, tenho que voltar. Chachá o meu roçado que nem boi de carro. Alpagata de arrasto não quer me levar, porque tem um saponeiro no canto da rua fazendo floresta a gente dançar. Tem zepa de piscina fazendo renda e o ronco do pole sem parar. Mas aqui tem um saponeiro no canto da rua fazendo floresta a gente dançar. Tem zepa de piscina fazendo renda e o ronco do pole sem parar. Saiu correndo pra feira dos pássaros e foi pascoando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua onde o mangueiro ia se animar, tomar um batucada com lombo assado e olhar pra Maria do Juá. Mas aqui tem um saponeiro no canto da rua fazendo floresta a gente dançar. Tem zepa de piscina fazendo renda e o ronco do pole sem parar.
Bentornati a Mitologia Popolare, io sono Loretta da Costa Perrone, abbiamo appena ascoltato Feira di Mangaio della mia adorata Clara Nones. E allora dicevo che ci saranno collegamenti anche con le puntate precedenti e cominciamo già oggi parlando di un mito di fama mondiale in realtà, anche se noi ovviamente analizzeremo nello specifico la sua narrazione in Brasile. E questo mito si collega con la nona puntata in cui parlavo della mula sen cabeça, la mula senza testa, che è una donna che a causa di una maledizione si trasforma in una giumenta che al posto della testa ha una torcia di fuoco. Oggi quindi vi racconto la leggenda del lobisomen, dell'uomo lupo, il lupo mannaro, mito appunto famoso in tutto il mondo e di cui si hanno più o meno le stesse versioni un po' ovunque, ed è molto popolare anche nella cultura pop. Ricordiamo il sacerdote del libro di Stephen King, che ho citato anche nella puntata sulla mula, Cycle of the Werewolf, che in italiano è tradotto come Unico indizio la luna piena. Poi mi viene in mente il professor Remus di Harry Potter, caro lui, affetto da licantropia. Poi c'è la serie Teen Wolf, il mio guilty pleasure segreto. Poi il cult degli anni 80, un lupo mannaro americano a Londra, poi Voglia di vincere, insomma davvero tanti rimandi a questa entità che in generale, come sempre, inizia un po' da una descrizione generica del mito. È sostanzialmente un uomo che a causa di una maledizione si trasforma in un lupo assetato di sangue. In alcune versioni si dice che questo avvenga tutte le notti, altre volte solo nelle notti di luna piena, ma la sostanza insomma non cambia. Qui a Mitologia Popolare andiamo sempre a fondo nelle origini per spiegare appunto da dove vengano i miti della cultura brasiliana e per capire come si siano trasformati nella versione attuale che conosciamo e tante volte si trasformano grazie appunto alla cultura europea che arriva dalla colonizzazione portoghese o da quella africana, insomma varia di volta in volta. E cominciamo subito raccontando che prime tracce di un uomo lupo le abbiamo nel mito greco di Licaone, padre di 50 figli e di due figlie, e la leggenda più antica dice che Licaone fu buono e saggio, ma avendo sacrificato a Zeus un bambino a sua insaputa, fu trasformato in lupo. Altre versioni posteriori dicono che Licaone e i suoi figli furono invece empi e crudeli, e quando Zeus si presentò a casa loro, gli offrirono carne umana, e il dio, scoperto questo orrendo banchetto, li fulminò tutti. Ed è per questo appunto che alcuni studiosi ritengono che questa creatura rappresenti il rito del cannibalismo, perché si credeva che chiunque avesse mangiato carne umana venisse poi trasformato in un lupo e che fosse costretto a girovagare senza meta per un decennio prima di riacquistare le sembianze di un uomo. Secondo alcuni autori, Licaone è di fatto da considerarsi il primo esempio di licantropo della storia.
Te sinto mais bela e fico na espera. Me sinto tão só mal do tempo que passa. Em dor maior, bem maior, linda, no que se apresenta. O triste se ausenta, fez-se a alegria agora e olha o céu. Eu sou me trazer. Bom dia. Ai, corra e olha o céu. Que sou me trazer. Bom dia. Mais bela, te fico na espera. Me sinto tão só, mas o tempo que passa. Em dor maior, bem maior, linda, no que se apresenta. O triste se ausenta, deixe a alegria agora. E olha o céu, que o sol vem trazer. Ai, corre e olha o céu, que o sol vem trazer. Bom dia.
Tola, corra e olha o céu. Siamo sempre a Mitologia Popolare. Io sono Loretta da Costa Perrone e ho appena iniziato a raccontare le origini del lobisomen, del lupo mannaro, per capire come sia arrivato in Brasile. Stavolta parto da così lontano perché appunto le origini di questo mito hanno per tutti i popoli in cui è conosciuto la stessa origine europea, e infatti in Brasile arriva proprio tramite i portoghesi e gli spagnoli. Ho accennato al mito greco di Licaone, che appunto forse è il primo uomo lupo della storia, e diciamo che da lui in poi, da cui ha origini, cioè da Licaone ha origine proprio la parola licantropo, che vuol dire lupo umano in greco, il lupo mannaro ha avuto grande successo tra gli autori greci e poi romani, fino ad arrivare ad un'autrice francese, Marie de France, Maria di Francia, che opera nel XII secolo ed è una delle più antiche penne femminili del Medioevo. E la sua opera più celebre è una raccolta di 12 le, ovvero brevi narrazioni che si inseriscono nella letteratura cavalleresca e sono dei componimenti lirici di argomenti amorosi o fantastici. E uno di questi le si intitola Bisclavert, spero di dirlo bene, e racconta di un uomo sposato che ogni settimana stava via per 3 notti, quindi 3 notti a settimana lui non c'era, senza però dire alla moglie dove andasse. E lei, che non ne può più, gli chiede insistentemente dove vai tutte le notti, e lui alla fine le confida il suo segreto, cioè che lui è un lupo mannaro che in quelle notti lascia i vestiti in un punto specifico, si trasforma e scorrazza tutta la notte senza sosta a caccia di altri animali. La moglie, chiaramente sconvolta, comprensibilmente sconvolta da questa rivelazione, decide però di rubare insieme al suo amante, che aveva già i vestiti che il marito lascia quando si trasforma. Perché? Perché in questo modo gli avrebbe impedito di tornare alla forma umana. E così accade: quest'uomo resta lupo per sempre, quindi vaga sempre per la foresta, e un giorno, durante una battuta di caccia, il re si trova di fronte a quella bestia, che in realtà è molto molto docile e si dimostra subito affezionata al re, che infatti decide di portarlo a palazzo. Lo nutre, dormono insieme, quindi hanno un rapporto molto simbiotico, no? Quasi come tra uomo e cane. Questo lupo, ed è questa la caratteristica unica e sorprendente di questo racconto, è che è buonissimo, cioè tutti lo amano e non fa male a nessuno, finché a palazzo non si presentano la moglie e l'amante, che intanto si sono sposati, e vengono a palazzo per rendere omaggio al re, forse per una festa, e il lupo, vedendoli, li aggredisce ferocemente, strappando con un morso il naso alla donna. E nel vedere quella reazione lì, tutti si insospettiscono, perché dicono: il lupo è così buono e così dolce, così docile, e se ha fatto qualcosa a queste persone, qualcosa queste persone hanno fatto al lupo. Così li imprigionano e la moglie confessa il tutto. Al lupo poi vengono restituiti gli abiti, quindi lui riesce dopo anni a tornare alla forma umana, con grande gioia del re, tra l'altro, che gli dona buona parte delle sue terre. Quindi ecco, una storia con un lupo uomo protagonista, però che finisce bene, fatta di tradimenti, amore, fedeltà e vendetta.
Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando. Leva o chinelo pra sala de jantar, que ela mesmo que a mala eu vou largar. Quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu tô voltando. Dá uma geral, faz um bom defumador, enche a casa de flor, que eu tô voltando. Pegue uma praia, aproveita, tá calor, vai pegando uma cor, que eu tô voltando. Faz um cabelo bonito pra eu notar, que eu só quero mesmo é despentear. Quero te agarrar, pode se preparar, porque eu tô voltando. Põe pra tocar na vitrola aquele som, estreia uma camisola, eu tô voltando. Dá folga pra empregada, manda a criançada pra casa da avó, que eu tô voltando. Diz que eu só volto amanhã se alguém chamar, telefone não deixa nem tocar. Quero laraiá, 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 porque eu tô voltando. Armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando. levo chinelos pra sala de jantar, que ela mesmo que a mala eu vou largar. Quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu tô voltando. Dá uma geral, faz um bom defumador, enche a casa de cor, que eu tô voltando. Pegue uma praia, aproveita, tá calor, vai pegando uma cor, que eu tô voltando.
Sto tornando, Simone, questa è sempre mitologia popolare, e ci siamo lasciati con il lobisomen, il lupo mannaro nel Medioevo, che era anche visto come una figura di valore, no? Quasi audace, ben voluto dal popolo e anche da alcune figure della nobiltà. E questo fino all'Inquisizione, che va fino al XVI secolo, in cui ci sono molti casi di donne accusate di stregonerie, ma anche di uomini accusati di licantropia. Ecco, il caso più famoso è quello di Peter Staub, una storia molto macabra, se volete andatevela a cercare, io non me la sento di raccontarla, soprattutto a quest'ora dopo il pranzo della domenica. Comunque il punto è che, così come c'è stata la caccia alle streghe, c'è anche stata la caccia agli uomini accusati sempre di avere legami col diavolo, e si diceva che questi uomini si preparassero alla trasformazione passando unguenti speciali sulla propria pelle o indossando una cinta che gli era stata donata dal diavolo in persona, e questa è la versione più famosa di tutte. Torniamo però alla figura del lupo, che dicevo essere audace. Da essere audace, diciamo così, diviene sempre più macabra, e a proposito di questo qualcuno sostiene che l'aumento della specie del lupo, proprio dell'animale, nei territori europei, soprattutto dopo la peste nera, in cui c'erano parecchi territori abbandonati dall'uomo, sono stati occupati da questa specie animale, e questa cosa, quindi che ci sia stato un aumento di lupi, abbia aiutato a renderlo un simbolo, a trasformarlo un simbolo di pericolo e minaccia, anche perché erano sicuramente affamati e non proprio mansueti. E poi, oltre a questo, c'è da segnalare che c'era un disturbo dermatologico che esiste ancora oggi, ma che all'epoca non si conosceva, che si chiama ipertricosi, e si tratta di un notevole aumento della peluria in varie parti del corpo, in realtà in qualsiasi parte del corpo, anche sul viso. Spesso però non c'è questa crescita nelle mani, sulle mani e sui piedi, e spesso le persone affette da questo disturbo dermatologico venivano accusate di essere lupi, tanto che questa patologia veniva definita come sindrome del lupo mannaro, pensate, e queste persone venivano escluse dalla società, venivano tenute nascoste dalle famiglie o anche vendute al circo come fenomeni da baraccone, oppure bruciate, appunto, con l'accusa di essere lupi mannari.
Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar.
Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. É ele quem me carrega, como nem vou se levar. É ele quem me carrega, como nem vou se levar.
E quanto mais remo, mais rezo, pra nunca mais se acabar essa viagem que faz o mar em torno do mar. Meu velho um dia falou com seu jeito de avisar: olha, o mar não tem cabelos que a gente possa agarrar.
Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. É ele quem me carrega como nem fosse levar.
Timoneiro nunca fui, que eu não sou de velejar. O leme da minha vida, Deus é quem faz governar. E quando alguém me pergunta como se faz pra nadar, explico que eu não navego, quem me navega é o mar.
Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar.
A rede do meu destino parece a de um pescador. Quando retorna vazia, vem carregada de dor. Vivo num redemoinho, Deus bem sabe o que ele faz. A onda que me carrega, ela mesma é quem me traz.
Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar.
Paulinho da Viola, Timoneiro, bentornati a Mitologia Popolare. Stiamo conoscendo il mito del lobisomen, del lupo mannaro. Abbiamo esplorato un po' le origini di quest'uomo maledetto e condannato a trasformarsi in un lupo assetato di sangue a partire dalla Grecia. Poi la sua fama si è sparsa anche a Roma, poi nei canti medievali fino all'Inquisizione, dove uomini lupi venivano messi a rogo insieme alle streghe, accusati di avere rapporti con il diavolo. Poi in tutta Europa e anche in parte dell'Africa sappiamo che esistono racconti di sciamani o stregoni che si trasformavano in lupi attraverso rituali specifici con lo scopo di aumentare il loro potere. Ma è in Portogallo che il mito ha una forte connotazione di destino, di mala sorte, di fardello, che arriverà anche in Brasile. E ce lo dice lo storico portoghese Oliveira Martins nel suo libro Sistemas dos Mitos Religiosos, Sistemi dei Miti Religiosi, in cui spiega che i portoghesi descrivevano gli uomini che avevano questa maledizione proprio fisicamente come emaciati, pallidi, molto molto magri, con orecchie grandi e un naso importante, quindi proprio quando erano non trasformati ovviamente. E dice che l'origine della maledizione fosse da individuare o nel fato, quindi nel destino, o nell'espiazione di un peccato di natura sessuale commesso dall'uomo. Nel caso specifico del fato, quindi nel caso in cui la maledizione arrivasse senza che nessuno la chiedesse o la meritasse, ecco, si diceva che toccasse diventare lobisomen all'ottavo figlio maschio nato dopo 7 figlie femmine. In altri casi era il figlio nato allontanato da relazioni incestuose o da coppie a cui era impedito proprio stare insieme magari dalle famiglie, oppure il figlio maschio non battezzato, e questo in Portogallo. Ma poi abbiamo visto, no, che le cose cambiano e ci sono alcune variazioni di questo in Brasile. Per esempio, si dice anche che possa essere il settimo figlio maschio nato dopo 6 femmine e non l'ottavo. In altre zone invece basta essere il settimo figlio, non importa a quale genere appartengano i fratelli o le sorelle, ma il settimo gli tocca. In altre ancora che se si dice che se una donna avesse avuto 7 figli maschi, qualunque di questi avrebbe potuto diventare lobisomi, e non per forza il più piccolo, quindi anche il terzo, per dire. E invece Luis da Câmara Cascudo, che per chi mi ascolta oggi per la prima volta e non lo ha mai sentito nominare, ve lo presento: è un antropologo, storico e folclorista brasiliano nato a Natal, e casa sua oggi è un museo in cui si fanno tantissime attività sul folclore, e grazie a sua nipote, all'Istituto Cascudo che ha fondato, si porta avanti il grande patrimonio che ci ha lasciato questo studioso incredibile. Ecco, Câmara Cascudo, che ha scritto un libro che si chiama Geografia dos Mitos Brasileiros, che è davvero la base di tutto quello che vi racconto praticamente, è proprio lui in questo libro a spiegare che in alcune versioni, sempre che arrivano dal mito lusitano, si dice che la maledizione possa nascere come castigo per persone che abbiano avuto rapporti incestuosi tra fratelli o tra cugini, ma anche che la maledizione non toccasse i loro eventuali figli. E Cascudo associa questa punizione di natura sessuale con l'altro mito che vi ho accennato in apertura, di cui c'è appunto un'intera puntata dedicata, che è la mula sem cabeça, la mula senza testa, che è stata anche lei punita per una condotta moralmente non accettata, cioè per aver giaciuto con un prete.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma cerveja gelada e agita na mesa uma batucada. Aquele que manda um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Acredita na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Põe fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. aquele que sabe que é mesmo o coro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro, e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma ferva gelada e agita na mesa logo uma batucada. Aquele que manda um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Eu acredito é na rapaziada.
E vamos à luta, Gonzaguinha, siamo a mitologia popolare e siamo qui per intraprendere un piccolo viaggio nella cultura brasiliana, o meglio in una parte della cultura brasiliana poco conosciuta, secondo me è un peccato, che è appunto il nostro folklore, che per noi è molto sentito, anche nel senso che spesso fa parte proprio del nostro quotidiano, cioè queste entità arrivano proprio nel nostro quotidiano e diciamo sì, è successa questa cosa perché c'è questa entità che l'ha fatta, guarda che adesso arriva quell'altra entità. E qui a Mitologia Popolare cerchiamo di capirne un po' le origini, scoprendo anche che spesso nascono da una necessità pratica, tipo spiegare, non so, i fenomeni atmosferici, giustificare anche gravidanze indesiderate, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, o anche come per esempio in questo caso mi viene in mente, no, questa cosa del problema dermatologico, quindi con tutti questi peli, anche giustificare cose che non si conoscono con subito un'entità o con un qualcos'altro che non sia per forza umano, no? Volevo solo dirvi che se volete scrivermi qualcosa, quindi se uno dei miti che vi racconto, a parte chiaramente il lupo mannaro che è famoso dappertutto, ma se uno dei miti che vi racconto vi ricorda un mito del folklore della vostra regione o della vostra città, scrivetemi, perché sto facendo un progetto anche con i miti regionali italiani. Volevo invece adesso finire di raccontarvi alcuni dettagli del mito del lobisomen, del lupo mannaro, e a proposito di questo cito un'altra scrittrice, ricercatrice, che si chiama Januaria Cristina Alves ed è autrice di un libro, anche questo di cui parlo spesso, che si chiama Abecedario de Personagens do Folclore Brasileiro, ed è una raccolta di credo 130 miti, è proprio una specie di dizionario. E a proposito del lupo mannaro dice che quando il settimo o l'ottavo figlio, che abbiamo visto prima, compie 13 anni nelle notti di venerdì, esce alla ricerca di un luogo dove un asino si sia sporcato con fango o anche col cibo o anche con l'urina o insomma con qualunque altra cosa, e il ragazzo, seguendo il suo istinto, si spoglia completamente, quindi si toglie tutti i vestiti, fa 7 nodi nei suoi abiti e si rotola per bene proprio in quel luogo sporco, e per poi finalmente trasformarsi nel lobisomen. E questo rituale di sporcarsi in un luogo così schifoso e sporcato prima da un asino poteva anche essere usato, dice sempre Januaria Cristina Alves, da chi la maledizione la volesse attivare, diciamo così, cioè da chi non avesse questa cosa incontrollata dentro di sé, ma la desiderasse a tutti i costi, e infatti poi la otteneva nella maggior parte dei casi, e nella maggior parte dei casi se ne pentiva anche molto amaramente, perché poi succede che mai il lobisomen ha il controllo di se stesso, quindi può attaccare anche persone che conosce, che ama, eccetera eccetera. Sempre nel libro che vi ho citato prima viene indicato un estratto di uno studio del folclorista Mario Hiseiro Leici, tratto da Lendas de Minha Terra del 1951, in cui descrive, diciamo, per la prima volta, diciamo così, un uomo, la trasformazione di un uomo di nome Porfirio, proprio in lobisomen, no? E dice: in occasione della quaresima, sentendo l'avvicinarsi del momento, Porfirio scompare, abbandona la sua casa per stare in mezzo alla foresta. Alla mezzanotte di Giovedì Santo si sdraia in un porcile e resta lì a rotolarsi da un lato all'altro, riempiendo riempiendosi di polvere e sporcizia. Quando l'orologio della chiesa scocca la mezzanotte, inizia la sua trasformazione. Prima i piedi, poi le braccia e finalmente la testa e il resto del corpo. Dopodiché si alza, scuote le orecchie enormi ed emette un ululato lugubre e lunghissimo. Poi parte, attaccando qualsiasi essere vivente che incontri nel suo cammino. Ecco, e a partire da questo racconto esistono anche varie versioni, sempre in Brasile, su come si trasformi, cioè c'è chi dice che diventi mezzo uomo e mezzo lupo, con peli in varie parti del corpo, orecchie appuntite e altre parti appunto umane. C'è chi dice invece che diventi un lupo enorme, quindi che si trasformi proprio per intero e diventi solo molto grande. In altre rare versioni, devo dire, è un grande cane con un muso peloso e la parte bassa del corpo è un maiale con la coda arrotolata, forse appunto che si lega al fatto che si rotola nel porcile. Dopo la trasformazione, dicevo, vaga in cerca delle sue vittime e a volte si dice che dal suo morso ci si possa a nostra volta trasformare, ma non è molto nota in Brasile questa versione. E per tornare poi alla forma umana deve, prima che sorga il sole, aver visitato 7 cimiteri, 7 incroci stradali, 7 altari e 7 case abbandonate, poi recuperare i vestiti dal luogo in cui li aveva lasciati per poi tornare uomo, e se non li trova, come il racconto francese che vi ho citato prima, resta bloccato assolutamente in quella condizione. E si dice che per riconoscere durante il giorno l'uomo lupo ci siano alcune piste, diciamo così, da seguire, no? Tipo si dice che era sempre qualcuno molto pallido, con sopracciglia molto grandi, che ha sempre la nausea a causa del sapore di sangue che ha spesso in bocca, che mangia cibi sempre molto conditi, specialmente molto salati, e che avesse insomma un alito terribile, posso bene immaginarlo. Ma invece difendersi dal lobisomen è possibile? Sì, è possibile attraverso il sigillo di Salomone, che è la stella a 5 punte, che però non è la stella di David, perché la stella di David sono i triangoli rovesciati sovrapposti proprio, no? Mentre il sigillo di Salomone sono sempre i 2 triangoli, ma le linee non si sovrappongono in tutti i lati, ok? E l'ideale, si dice, sia di disegnare questa stella sulla porta di casa, oppure fare la stella di Salomone con i rami presi dopo una messa della Domenica delle Palme. Mentre se siete interessati a liberare un lobisomen, in alcune regioni del Brasile vengono indicate le soluzioni per questa maledizione, per esempio nel caso di bambini piccoli di cui si sappia appunto che per destino abbiano già questa maledizione dentro di sé, battezzarlo poteva sollevarlo completamente da questo destino, oppure anche dargli 7 colpi in testa, colpetti, non colpi forti, però non so, poi forse bisogna dire anche qualcosa. Se invece si tratta di un lobisomen che è già adulto, bisogna ferirlo con un proiettile che sia stato laccato con la cera di una candela dell'altare di una chiesa che abbia celebrato 3 Missa do Galo, che è la messa della notte di Natale, quindi una chiesa che abbia celebrato 3 messe tra la mezzanotte del 24 dicembre e la sera, diciamo, del 25. E a quel punto poi bisognava ucciderlo con un coltello d'argento o centrare il suo petto con un proiettile sempre d'argento.
E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia da noite? Dos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você? Numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você?
Onde anda você, Toquinho e Vinícius de Moraes? Siamo in chiusura di questa puntata di Mitologia Popolare in cui vi ho parlato del mito del lobisomem, del lupo mannaro, chiaramente nella variante brasiliana. E ora tocca, come faccio spesso, parlare di Cidade Invisível o Città Invisibile, che è una serie TV che trovate su Netflix. Ci sono due stagioni e la cito sempre, cioè spesso quando c'è l'entità, ovviamente quando parlo di un'entità che c'è nella serie, perché ritengo che se siete in ascolto significa che forse queste storie vi interessano un pochino e allora vi consiglio di guardare questa serie anche dopo aver ascoltato le puntate della trasmissione, perché capirete davvero tantissimi dettagli in più rispetto a chi conosce questo, conosce poco questo lato della nostra cultura. E allora nella seconda stagione della serie troviamo Bento, l'ottavo figlio di una coppia che si trasforma in un lupo per la prima volta dopo il suo 13° compleanno, e vedete già quante cose avreste saputo in più. E cosa gli succede? Succede che viene cacciato da casa dopo aver attaccato una notte suo padre, e da quel momento lui, proprio come Clarissi, che è la mula senza testa, la mula senza cabeza, vuole a tutti i costi solo liberarsi da questa maledizione per tornare a casa sua. Ma quando poi questi poteri li perde davvero, non vi dico come, perché ovviamente lui capisce che non era una maledizione ma un modo anche per difendere sua madre e la sua famiglia dal padre abusante e violento con cui vivono, no? E la cosa interessante è che lui capisce, come la mula, che la sua forza, anche senza quella maledizione, non vi dico se la recupera o no, perché appunto il bello è anche godersela, però quello che dico è che è interessante per noi vedere come anche nella serie ci sia un parallelismo tra il lobisomem e la mula senza cabeza, che appunto, come vi ho detto, vengono considerati nello studio del folklore esseri molto vicini con un destino davvero molto molto simile, e questo succede anche in questa serie che davvero vi consiglio di non perdervi. Amici, abbiamo finito davvero, io vi ringrazio di cuore per l'attenzione, sono felicissima di essere ancora qui con voi nonostante i saluti di settimana scorsa. Adesso vi lascio con il brano Lobisomem di Antonio Carlos. Noi, se vi va, ci sentiamo domenica prossima sempre alle 15:35 per esplorare un nuovo mito della nostra mitologia popolare. Muito, muito obrigada, ciao!
Chegou a hora de botar meu time no campo.
Ai, no campo.
Pois quem tem cabelo duro,
ai, cabelo,
não quer conversar com grampo.
Ai, com grampo.
Chegou a hora de botar meu time no campo.
Ai, no campo.
Pois quem tem cabelo duro,
ai, cabelo,
não quer conversar com grampo.
Ai, com grampo.
meu time no campo.
Ai, no campo.
Pois quem tem cabelo do